Allora, un buon pomeriggio di nuovo e grazie per essere intervenuti, anche perché noi siamo riuniti nel nome del Signore, è vero? Quello che vogliamo vedere insieme di nuovo è questo grande tema che non si può esaurire in due o tre incontri, ma è chiaro che non possiamo prendere sempre ogni volta un incontro per spiegare lo stesso tema. C'è tantissimo da dire della Bibbia. Così oggi riprendiamo il nostro tema, la Chiesa. La Chiesa che abbiamo visto le prime volte, il suo significato è una cosa inventata completamente da Dio. Dio ha portato questa convinzione del termine Chiesa nel popolo greco, che poi noi abbiamo acquisito, cioè di persone che si riuniscono, lasciano altri impegni e si riuniscono insieme. Il tema però ha acquisito un significato vero e quello giusto. Quando lo troviamo nella Bibbia, che dice che queste persone che hanno accettato di seguire Gesù, Gesù le riunisce e formano un'assemblea e lui è in mezzo a loro. Quindi ogni volta che ci si riunisce, noi ci riuniamo con Gesù Cristo e nel suo nome. E quindi è Gesù che ha inventato tutto questo, già nei tempi passati, nei secoli passati, prima ancora che tutto fosse creato. Dio ce l'aveva in cuor suo. E lo ha mostrato nei tempi giusti. Per chi è più curioso di sapere cosa aveva in mente Dio e come lui l'ha tenuto segreto, può andare in Efesini, nella lettera in Efesini, e lì scoprirà dei dettagli su Dio, di come ha organizzato tutto. Oggi vogliamo parlare dell'unità in Cristo, dell'unità del corpo. Eh sì, perché il corpo può avere delle difficoltà. Quando si parla di corpo, non per niente si usa questo termine nella Bibbia, proprio per far capire qual è la sua funzione. E così vogliamo andare in Efesini, che è il nostro brano di riferimento, Efesini capitolo 4, e leggiamo, capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 5, o al versetto 16. Però leggiamo fino al versetto 5, poi più in là vediamo altri dettagli dello stesso capitolo. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. C'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ci sono gli altri versetti che vedremo insieme man mano che scorreremo, ma tra questi del brano, qui questi gialletti parlano di alcuni dettagli a cui i cristiani sono chiamati. Ma al versetto 16, leggiamo insieme. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Questo è un versetto chiave che ha a che fare con il corpo del Signore. Io non so noi quanta conoscenza abbiamo, non sta a me neanche saperlo o capire, però è una cosa voluta da Dio, cioè quella di continuare a crescere nella conoscenza del nostro Signore Gesù. E quindi tutti i suoi insegnamenti che noi troviamo nella Bibbia dovrebbero essere oggetto della nostra ricerca quotidiana. Cioè, ogni giorno noi dovremmo leggere la Bibbia, ma non solo leggerla, ma approfondire e conoscere i dettagli che ci sono scritti dentro. In questo caso, dal Signore Gesù, versetto 16, tutto il corpo ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da ogni giuntura o da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo. E questo sviluppo viene tratto nella misura del vigore di ogni singola parte. Cioè lo sviluppo della Chiesa, sia nel numero che nella conoscenza, nel camminare col Signore, nel migliorare il suo rapporto col Signore, il suo cammino, la sua testimonianza, dipende da ogni singola parte. per edificare se stesso nell'amore. Dio vuole essere glorificato da ogni singola parte che è nel corpo. Quindi non possiamo mai vedere noi e il resto della Chiesa. Questo è un modo di vedere le cose sbagliate. Non esiste questo concetto, Gesù non lo insegna assolutamente nella Bibbia, ma quello che dice che ogni singola parte, cioè ogni singolo membro nel corpo, deve dare vigore alle altre parti per e glorificare il Signore Gesù. E Gesù vuole edificare se stesso, cioè sviluppare sempre di più il suo progetto, trarne gloria e poi far crescere ogni singola parte. C'è qualcosa nella Bibbia che è insegnata che il corpo e tutte le membra sono unite tra loro da un'opera che Gesù ha già fatto. Noi non possiamo farci niente, e cioè è una cosa che già lui stabilisce nel momento in cui ognuno decide di seguire Gesù. Gesù lo prende, lo inserisce in un corpo, nella Chiesa, e fa in modo che tutti quelli che sono riuniti e sono uniti nella Chiesa siano uniti in un certo modo. In realtà noi abbiamo, in poche parole, abbiamo un legame che non riusciamo a vedere, ma è un legame comune, che è un'opera di Gesù. E questa unità è una realtà, è uno stato. Noi non abbiamo fatto niente. Nel momento in cui cioè abbiamo creduto in Gesù, siamo stati uniti insieme. Abbiamo questa unione, in certi punti. Siamo stati uniti, cito solo i versetti senza prenderli, Efesini 2,18, dove dice che siamo uniti in un medesimo spirito. Cioè tutti abbiamo lo spirito di Dio, perché Dio è entrato dentro di noi, o in coloro che hanno detto a Dio: io voglio, ti voglio nella mia vita, io voglio diventare tuo. Un altro è in Prima Corinzi, dove altrettanto viene detto del medesimo spirito, e un'altra parte, in Prima Corinzi 8,6, si parla che c'è un solo Dio comune per quelli che credono in Gesù. Non ci sono altri dei. Noi non dobbiamo servire o adorare altri dei. C'è un solo Dio per noi. C'è un solo Padre. C'è un solo Signore, che è Gesù Cristo. Queste verità non sono discutibili. Noi non possiamo porre differenze o dettagli a queste cose. È la volontà di Dio. E Lui lo fa e ci riunisce in Lui, come Padre, e nel Signore Gesù Cristo. Nelle nostre vite, come credenti, come figli di Dio e appartenenti al suo corpo, noi abbiamo un solo mediatore. Un solo mediatore. Cioè, quando noi dobbiamo parlare con Dio, c'è solo una persona che ci porta a Lui. E la Bibbia dice che in realtà in Galati 3,20 vi è un solo mediatore e non è mediatore, scusatemi, ora un mediatore non è mediatore di uno solo, dice Galati, Dio invece è uno solo, cioè c'è un solo mediatore per tutti, scusate, per tutti quelli che appartengono a Lui. E in Prima Timoteo 2,5 dice chi è questo mediatore, ne fa il nome, ne cita il nome. C'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Queste sono verità, ripeto, non trattabili. Sono le verità di Dio, è Lui che le ha trasmesse, e noi non possiamo fare altro che accettarle per chi crede in Gesù. La Bibbia dice che c'è anche un solo capo tra noi. In realtà è Lui che guida in modo personale, interno, spiritualmente, che è Cristo. Abbiamo avuto anche, dice Efesini 4,5, una sola fede, un solo battesimo. C'è anche qualcosa che noi dovremmo avere insieme, ma in realtà c'è dentro di noi, portata dal Signore, cioè abbiamo una sola speranza, quella di andare in cielo. Ma la speranza biblica non è un'incertezza. La speranza biblica è certezza di cose che ancora non vediamo. Quindi, come dice la Bibbia, anche Abramo sperò contro speranza. Cioè, quello che viene dal mondo Lui andò oltre, mettendosi nelle mani di Dio e credendo a quello che lui gli diceva. E quindi noi crediamo a quello che lui ci dice, nelle promesse future, e per noi diventano certezze. E poi abbiamo una sola vocazione, noi siamo di quelli che dovrebbero essere dedicati a Dio. Cioè, abbiamo questa vocazione, noi siamo quelli che diciamo di essere cristiani, quindi questa è la nostra vocazione. Seguiamo Gesù, così abbiamo dichiarato. Ci siamo battezzati, quindi abbiamo fatto questa dichiarazione pubblica, dicendo noi siamo uniti a Gesù e lo saremo per l'eternità. Questa vocazione è una cosa comune per chi crede in Gesù e fa parte del suo corpo. C'è qualcosa che però potrebbe intaccare la nostra unità. Qualcuno ne ha fatto un elenco, noi non le leggiamo tutte perché non ci sarebbe tempo. Parliamo di queste cose che potrebbero rovinare il rapporto tra noi, gli altri credenti e anche con il Signore. E poi vediamo che cosa dovremmo fare, come è scritto nella Bibbia. Quando si parla di corpo, quando si parla di corpo necessariamente si parla anche di cosa riguarda il corpo. Quindi il corpo ha a che fare con disfunzioni o malattie. E il corpo, la Chiesa, ha anche delle disfunzioni o potrebbe avere delle malattie. Parliamo delle disfunzioni e parliamo in generale soltanto con questo intervento, cioè dicendo che le malattie, chiaro, provengono tutte da uno stesso punto, dal peccato. Se la Chiesa, ognuno di noi personalmente a casa, in privato, avesse una vita non secondo la volontà di Dio, io vi incoraggerei a non pensare che è una cosa che riguarda solo voi. Perché questo fatto che siamo uniti nel Signore, in realtà provocherebbe dei problemi anche al resto della Chiesa. Per fare un esempio molto pratico, la cattiva testimonianza provocherebbe un problema alla Chiesa e alla glorificazione del Signore. Ma è qualcosa che noi facciamo in privato e pensiamo nessuno lo sa e nessuno subisce niente. In realtà non è così. Quindi in realtà noi abbiamo delle ripercussioni sugli altri e sull'opera del Signore. Questo è per dire in generale sulla malattia, che è il peccato da cui provengono poi tutte le altre cose. Ma parliamo di disfunzioni. Cos'è che impedisce o potrebbe impedire a noi di vivere più uniti, a camminare insieme ed altre cose? Qualcuno li ha definite malattie della Chiesa, ma credo che il termine più adatto siano disfunzioni. Ce ne sono tantissime, ma una di queste si chiama malattia o disfunzione di Diotrefe nella Bibbia. Chi era Diotrefe? Se voi andate nelle lettere di Giovanni, in una di queste lettere è scritto chi è questo personaggio, che non solo aveva il problema di essere molto duro come carattere, cioè lui voleva avere i primi posti, ma per avere questo faceva maldicenza e metteva zizzania e faceva in modo che alcuni che a lui non piacessero addirittura fossero mandati via dalla Chiesa. Questo forse non riguarda noi, ma probabilmente può riguardare noi la maldicenza o mettere in cattiva luce qualcun altro della Chiesa. Questa è una cosa che potrebbe provocare dei problemi nell'unità della Chiesa. Se noi parliamo male di qualcuno perché non c'entriamo niente in quella cosa oppure ci viene spontaneo perché non riusciamo a frenarci, cosa succede? Facciamo un esempio. È come se facessimo come succede oggi con i mass media, con un telefonino, c'è una figura e viene cambiato l'aspetto. Come si chiamano? Filtri, mi sembra, no? Noi mettiamo un filtro a questo credente o a questa credente e poi viene visto in questa maniera dagli altri. Non sembra tanto a quello che io vedo, però così lo vedo. E da cosa è provocato questo? Dal fatto che qualcuno ha cambiato il suo aspetto. E questa cosa viene cambiata con la maldicenza. va bene? Il pettegolezzo sono due termini simili, eh? Non è che discostano l'un dall'altro. Quindi dobbiamo essere attenti non nel denunciare il peccato, questa è anche una realtà, quindi se denunciamo un peccato molto spesso dobbiamo dire sembra che stiamo parlando male, ma quella è un'altra cosa. C'è un dato di fatto e diciamo questo peccato e non lo dobbiamo fare. Ma non c'è bisogno di mettersi da parte con qualcuno e parlare di qualcuno della Chiesa, di qualcun altro della Chiesa e metterlo in un filtro che non c'entra niente. Qual è un'altra cosa che potrebbe rovinare o provocare una disfunzione? L'ipocrisia. L'ipocrisia nella Chiesa è molto pericolosa, è una cosa che il Signore ha condannato fermamente ai suoi tempi, quando era sulla terra. Cos'è l'ipocrisia? Nel passato c'erano dei libri, non so se sono ancora in stampa, però c'è un libro, La nostra maschera è noi, non so se qualcuno l'ha letto. Luis Palau,
sì.
Di molti anni fa. E lui parlava che i credenti hanno in realtà una maschera che mettono ogni volta che passano alla porta. E qual è la maschera? Forse ci possiamo ritrovare. Io mi sono ritrovato tantissimo. Quando ho letto poi questo libro mi ha aperto molto gli occhi, ma poi quando ho visto che avevo un riscontro biblico mi ha fatto rimanere, come dire, nudo davanti al Signore. È così, devo dire la verità, ha detto il Signore, è così, la tua vita forse devi cambiare. Qual è la maschera che indossiamo? Un sorriso. Qual è un altro aspetto? Salutarsi con molto affetto, però in realtà poi non ci incontriamo mai dopo la riunione, non ci conosciamo per niente. Come stai? È una frase comune che però oltre l'orario di riunione non vale più niente, perché io non chiamo nessuno, non incontro più nessuno e non prego per qualcun altro. Qual è un altro aspetto? Io leggo la Bibbia, ma non la metto in pratica. Molto spesso ci vengono, e c'è una serie di cose che noi possiamo aggiungere a questa maschera che identifica il nostro comportamento. Dobbiamo stare molto attenti. L'ipocrisia potrebbe travolgerci a tal punto che possiamo dire sto bene, che leggo la Bibbia, sono felice di vederti, ma la realtà privata è un'altra. Questa è l'ipocrisia. Ok? Un altro aspetto nella Chiesa è partitismo, cioè questo è un problema che aveva la Chiesa di Corinto, è fare gruppi che appartengono, non lo so, in qualche maniera appartenevano a qualcuno o a qualcun altro. C'era io sono di, o senza dichiararlo possiamo anche farlo spontaneamente questo. E quindi cosa succede? Beh, ecco, io chiudo un po' questa cosa ed è molto pericolosa. Se arriviamo a un punto tale che non stiamo dicendo che dobbiamo per forza uscire con tutti, ma se arriviamo a quel punto di dire che abbiamo creato qualcosa che nessuno deve toccare perché è bella e nostra, allora lì incomincia il pericolo, perché vuol dire che ci stiamo chiudendo. Se la creiamo, secondo me, non è un problema, ma se arriviamo a quel punto di dire forse devi superare dei test prima di entrare, cioè tu dovresti essere così, dovresti comportarti in questa maniera, e allora quello diventa pericoloso. E infatti in Corinto era quello, c'era quello. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, in quel caso c'erano i predicatori. E quindi un altro pericolo e disfunzione della Chiesa è che ci sono nella Chiesa credenti che non vogliono crescere. Molto pericoloso. È solo per chi predica, che deve studiare bene la Bibbia, è solo per chi ha delle attività, ha dei compiti. Dove è scritto questo? Ce l'hai un versetto? Non esiste. Nella Bibbia non esiste questo. Quindi se qualcuno ti offre un compito nella Chiesa e tu dici, di conoscere meglio la Bibbia, e tu dici, non fa per me. È un peccato, io credo che sia un peccato. Io credo che sia veramente un peccato perché è scritto nella Bibbia che non avere il sentimento di Cristo porta alla pigrizia spirituale, porta alla pigrizia di conoscere meglio Gesù Cristo, fino a tal punto che mi accontento di un gruppo di versi della Bibbia, che per me sono importantissimi, però oltre a quello, e invece la Bibbia dice aggiungi alla tua fede. Che cosa? Vi ricordate quel passo? La? Come? La conoscenza, bravi. La conoscenza è una volontà di Dio. È la volontà di Dio. Quindi quando io dico no, non voglio conoscere, è sbagliato, è un peccato. Ma se io conosco e lo tengo per me, cosa pensate che sia? Altrettanto un peccato, perché se chiamato, siamo chiamati ad edificare gli altri. Cosa c'è ancora? Se io conosco e non metto in pratica, a cosa mi servirebbe? La Bibbia dice che è anche un peccato, io mi gonfio, ho tanta conoscenza. Va bene? Sapete, c'è un uccello, si chiama pettirosso. E lui per farsi notare si gonfia. E poi si nota il suo petto gonfio rosso. E beh, quello è l'aspetto di chi ha molta conoscenza. Prima o poi verrà notato. Ma col Signore non vale. Non vale. Non servirà a niente, perché se avrai conosciuto e avrai messo in pratica, allora sì, sarai un vero discepolo, dice la Bibbia. Poi c'è l'iperspiritualismo. Lì è un po' un problema. Ci sono dei credenti che studiano bene la Bibbia, sono proprio dedicatissimi, ma non ammettono errori. Mamma mia. Si sono dimenticati che anche loro sono ancora dei peccatori. Guai a fare un errore. Ti sei seduto male? Non c'è questo nella Bibbia, dovevi dirlo meglio il versetto. È così, è vero? Ci sono questi caratteri. E quindi si corre poi nel fanatismo. È vero? E questo è religiosità, non è più poi cristianesimo. Diventa poi, dice la Bibbia, legalismo. Vediamo insieme noi come possiamo migliorare il nostro rapporto con gli altri. Abbiamo tutti uno stesso spirito, quelli che hanno creduto in Gesù. Hanno un solo Signore, hanno una sola fede. Non c'è possibilità di discuterne sopra. Hanno un solo mediatore, un solo Signore, un solo Dio. La Bibbia ci chiama a fare qualcosa, a lavorare per questa unità. Perché? Ma se l'unità è già fatta, che cosa devo fare io ancora? Beh, sicuramente noi possiamo essere di intralcio al giusto sviluppo di questa unità nella Chiesa. Va bene? La prima cosa è Galati 6.1. Vogliamo forse prenderlo? Galati 6.1. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Allora, se uno vuole cercare, dice un fratello anni fa, se uno vuole trovare delle colpe, allora io non lo riesco a fermare, sicuro ne trova tantissime. E qui probabilmente siamo tutti d'accordo. Ma come agiamo se noi vediamo delle cose sbagliate? Beh, la prima cosa che succede a chi, secondo questo versetto, che non dovrebbe fare, che fa, è alzare il dito. È come un laser. Tu, hai sbagliato. E qui dice invece, bisogna rialzarlo con un spirito di mansuetudine. Non puntare il dito. Non dire la Bibbia solo dice. ma aiutala a dire, a mettere in pratica la parola del Signore. Se tu credi che sia un credente o una credente, avvicinati e digli preghiamo insieme. Perché sapete, il peccato è come, dice Davide nei suoi salmi, può creare come una torre intorno alla tua vita. E tu sei poi schiavo o prigioniero di questo peccato. Prima di arrivare a questo stato, dillo a qualcuno. Se tu hai commesso un peccato e ti viene da, sei recidivo, dice la Bibbia, chiama un fratello o una sorella subito e chiedigli aiuto, di stare insieme con te. Perché altrimenti questa torre che lui sta, Satana, costruendo intorno a te, potrebbe imprigionarti. E bisogna stare attenti lì. Perché poi diventa molto difficile. Molto difficile. E tu che vorresti dare aiuto spirituale, non vuol dire che leggi solo la Bibbia, eh? Bada te stesso, che anche tu non sia tentato. Ma voi che siete spirituali, non vuol dire quelli che leggono la Bibbia. Spirituale non vuol dire lettore della Bibbia. Spirituale vuol dire che cammina e vive spiritualmente. Ok? Bada te stesso. Perché il lavoro di Satana è smontare, distruggere, rovinare. E se c'è qualcuno che è spirituale, che può aiutare qualcuno che è caduto in colpa, ecco, quello che è spirituale deve anche badare a se stesso, perché tu non sia tentato. Attenzione. Ci sono delle cose nelle nostre vite private, ed è buono che rimangano, secondo me, private, che se se la vede con il Signore soltanto, ma ci sono delle situazioni in cui non si può neanche dire a tutti. Non siamo così maturi, dobbiamo dire la verità, non è una cosa negativa nei confronti di qualcuno o classificare gli altri, ma ci sono dei credenti con cui possiamo parlare e che ci possono aiutare nella Chiesa. Che però la cosa deve rimanere, perché? Perché Satana vuole fare in modo che quello che è tuo privato, anche un peccato, diventa pubblico. E ci sono quelli che non c'entrano niente in questa situazione e possono essere scandalizzati. E per quale motivo dobbiamo noi scandalizzare qualcuno? Non c'è bisogno. Ma è buono stare insieme. Per questo l'unità è indispensabile. Quindi, badiamo a noi stessi e aiutiamo chi è in colpa. Qualcun altro, scusate, ci è chiesti, e il Signore lo comanda nella Bibbia, di avere un medesimo parlare. Un medesimo parlare. Perché? Perché probabilmente non parliamo alla stessa maniera. Quando siamo qui, ripeto, questa è una realtà e spero che noi, allora, non abbiamo questa maschera, io lo spero tanto. Però se pensiamo di averla, lavoriamo su noi stessi davanti al Signore e cerchiamo di migliorare fuori da questa riunione, perché è lì il lavoro maggiore. E lo stesso pensare vuol dire che realmente tutti lavoriamo e abbiamo questo stesso pensiero, cioè di conoscere meglio il Signore Gesù e camminare per Lui. E che abbiamo anche lo stesso modo di sentire, dice la Bibbia. Che abbiamo lo stesso amore. E qua quando dice lo stesso amore non vuol dire che non ce l'abbiamo, perché la Bibbia dice che Gesù ha sparso già il suo amore in noi. Ma qui si parla di qualità dell'amore, della quantità di espressione dell'amore. Perché io posso limitare il mio amore verso un fratello o una sorella, dicendo, però in passato, se lo facciamo forse, no? Non capirebbe. Abbiamo tutto il nostro modo di vedere le cose per non esprimere o non mettere in pratica la parola di Dio. Ebbene, cari miei, non ci è chiesto questo dalla Bibbia, cioè di sezionare, dare un pezzettino di amore a qualcuno, perché se lo merita, non se lo merita, è capace di capire. Non ci sono tutti questi dettagli nella Bibbia. A noi è chiesto di avere un medesimo amore e di esprimerlo tale quale. verso gli altri. Ci siamo chiamati a santificarci tutti. Cos'è santificarsi? Allora, la Bibbia dice che i credenti sono diventati santi. I credenti, cioè coloro che su questa terra credono in Gesù, diventano santi. È scritto così, se uno va in Prima Corinzi e anche in Romani, sono scritte delle lettere ai santi, erano persone viventi. Ma sono chiamati a essere santi, a santificarsi. Romani 1,7 lo dice, 6,19 pure. E che cos'è tutto questo? Beh, santo il termine vuol dire soltanto che si distacca, si apparta. È vero? Dal modo di camminare, dal mondo, da un modo di pensare. Ma cosa può succedere? Siccome noi tutti siamo ancora su questa terra, e io posso forse non entrare di nuovo su quella strada lì, ma posso arrivarci vicino. Va bene? Posso sfiorare il modo di fare degli altri. Negli ultimi tempi, dice la Bibbia, gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro e così via. Ma credete che queste cose non tocchino anche noi? Possiamo forse noi qualche volta essere egoisti? O lo siamo stati? Sì. Amanti del denaro? No? C'è qualcuno che pensa di sì? Beh, questo cercare, questo non cercare, questo quasi toccare, sfiorare le cose del mondo, può toccare anche noi cristiani. Dobbiamo stare attenti. Volevo concludere, non concludere, con quello che possiamo fare, e cioè di avere un medesimo sentimento. Perché questo sentimento? Si trova diverse volte nella Bibbia. È proprio scritto così, Romani 12,16, se vogliamo prenderlo. Romani 12,16, abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Qui ci sono dei dettagli sull'avere questo sentimento. In altre parti è scritto, questo sentimento è il vivere in pace. E poi, che cosa vuol dire questo sentimento, secondo noi? Beh, il termine ci suggerisce sentire qualcosa, è vero? Qualcosa che mi prende da dentro e mi spinge con le emozioni ad agire. Non è questo nella Bibbia. Il sentimento di cui ci parla la Bibbia, il termine, vuol dire esercitazione della mente. Cioè, che noi dobbiamo avere le nostre capacità, si dice in italiano, cognitive, ben esercitate. Vuol dire, ancora, che io devo avere la massima capacità di comprensione di quello che sta succedendo nella mia vita e nei piani di Dio. Perché? Perché la Bibbia ci dice che noi dobbiamo avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Questa capacità di Cristo, chiara, della sua realtà, della nostra realtà, e di agire di conseguenza. Questa capacità, questa comprensione, sia anche la nostra. Noi abbiamo, dice la Bibbia, la mente di Cristo. Abbiamo questa mente. I credenti hanno la mente di Cristo. E queste capacità dobbiamo cercare di proteggerle. Perché? Perché se io non ho chiaro cosa sta succedendo in questo mondo, cosa sta succedendo nella mia vita e cosa succederà in futuro secondo la volontà di Dio, io vivrò come gli altri. Organizzerò la mia vita pensando a fare carriera, pensando a organizzarmi per il futuro. Il Signore Gesù ci chiama ad avere il suo stesso sentimento. E questo sia tra di noi lo stesso, il medesimo sentimento. In realtà così noi eserciteremo la nostra mente spirituale. Ci vorrebbe tanto tempo prima di sviluppare bene questi temi, tutti i dettagli, ci sono tante altre cose da dire. Ma l'idea di corpo è unito è nei piani del Signore. La Chiesa, se non vive insieme, guardandosi come unico corpo, e allora possiamo riunirci quanto vogliamo, ma quando arriverà un momento di prova, ognuno scapperà. E diremo, no, io non ne voglio sapere. Lì si vedrà. E tante volte si è visto, quando arriva il momento opportuno, dove noi dobbiamo esercitare la nostra unità, il nostro amore comune, il nostro sentimento comune, e tutto quello che c'è scritto nella Bibbia che ci unisce, portato dal Signore. E nel momento in cui verrà la prova, lì si vedrà se noi abbiamo realmente realizzato questa unità. Vogliamo concludere con due versetti. Efesini 4:16, che abbiamo già letto e lo riprendiamo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Un ultimo versetto e concludiamo, e concluderemo in preghiera. Prima Tessalonicesi 5:23. E questo è anche da parte mia, che come credenti insieme possiamo camminare per il Signore. Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E l'intero essere vostro o nostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Che il Signore ci aiuti ad approfondire a casa questo tema e che possiamo entrare in questi dettagli in un modo personale, continuo, giornalmente, affinché possiamo dare il nostro vigore per i contributi alla crescita della Chiesa, alla gloria del Signore. Vogliamo pregare. Signore Dio nostro, certo noi cerchiamo di capire i dettagli della Tua parola, ma Ti ringraziamo perché dentro di essa, dentro la Bibbia, troviamo i Tuoi pensieri e quello che ci viene da chiederti spontaneamente. Aiutaci a fare la Tua volontà, a camminare per Te e a glorificarti. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.